Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, secondo il testo del Beato Bartolo Longo, il mese di marzo in onore di San Giuseppe, Pontificio Santuario di Pompei, febbraio 2001. Vediamo il sesto giorno di questa pratica devozionale, ecco, del mese di marzo dedicato a San Giuseppe, commentata da ecco, Bartolo Longo, grande diffusore del Rosario, apostolo del santuario della Madonna di Pompei. San Giuseppe riceve l'ordine di fuggire in Egitto, modello perfetto di obbedienza. Ecco, c'è questa dinamica, questa osservanza di Giuseppe dei precetti del Signore. Prima che nascesse Gesù, Giuseppe e Maria vivevano poveramente, ma in pace nell'umile loro dimora, col frutto prezioso del lavoro delle loro mani. Ma appena possedettero Gesù e lo offrirono a Dio per noi, non vi fu più riposo per essi. In tutto ciò che si riferisce a Gesù entra la croce, entrano le contraddizioni che l'accompagneranno. Quindi, prima che nascesse Gesù, Giuseppe e Maria vivevano poveramente, ma in pace. Ecco, col frutto prezioso delle loro mani. Ma poi, ecco, non c'è più riposo. In realtà, anche prima che nascesse, ci fu il dramma del matrimonio che Giuseppe poteva rifiutare. In effetti l'aveva già rifiutato. Decise di rimandare in segreto la sua sposa. Perché? Per tanti motivi, o la legge, oppure perché non si riteneva degno di un compito così alto, cioè di essere il padre putativo del Signore. Il timore era preda della sua anima, ma il timore più che altro di offendere Dio, non il timore che potesse succedergli qualcosa, cioè di essere magari condannato a morte perché la sua sposa era incinta, prima che andassero a vivere insieme. Poteva essere anche condannato lui, rilevando la sua sposa, no? Ma non era questo il suo timore. Il timore era quello di, ecco, non essere grato a Dio. E allora, ecco, decide una soluzione estrema, ecco, che certamente lo fa soffrire anche a lui, no? Però se era l'unica soluzione, non aveva ancora illuminazione divina, ecco, poi con l'illuminazione, allora è chiaro che deve prendere con sé la sua sposa senza timore, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Erano passati pochi giorni appena dalla presentazione di Gesù, quando l'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, come riferisce San Matteo, e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Ecco, Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Quindi ecco, anche in questo caso c'è una rivelazione spirituale, soprannaturale, che riguarda l'operato di Giuseppe. Gesù parla non ancora con le parole, però parla ecco, con lo Spirito. Ecco, anche Giuseppe è tutto pervaso di Spirito Santo. Gli angeli lo conducono, gli angeli gli attestano ciò che egli deve fare. Quindi la potenza soprannaturale lo sta guidando. Ecco, la vita di grazia è in lui. La vita, l'esercizio della vita di grazia passa per la meditazione della parola di Dio. E la parola di Dio per lui è questa. La parola di Dio è la vita, ecco, di ogni giorno vissuta al cospetto di Dio. Ecco, allora egli deve compiere questa volontà del Signore. Qual nuovo esercizio per la fede di San Giuseppe? Il suo figlio, il figlio dell'Altissimo, è cercato a morte e bisogna pensare a salvarlo, come si farebbe per un fanciullo qualsiasi. Soltanto con la fuga Dio può sottrarlo alla crudeltà di Erode. Non è forse tra le sue mani il cuore di quel perfido re? Per qual ragione un fanciullo come Gesù, per cui il cielo dovrebbe fare i più grandi miracoli, dovrà essere soggetto ai pericoli, dagli inconvenienti di una fuga precipitosa in terra straniera? Ecco, Da poco una splendidissima stella condusse i magi ad adorarlo nel presepio. Ecco, San Giuseppe è, diciamo, a rischio di morte insieme al suo bambino, perché se vogliono uccidere il figlio dovranno uccidere anche il padre. È certo che il padre non sta con le mani in mano se vede uccidere il figlio. Non si tirerà indietro. Di solito un padre che si rispetti difende il figlio fino all'offerta di se stesso. Soltanto con la fuga Dio può sottrarlo alla crudeltà di Erode. Ecco. Quindi, però, sembra appunto che Dio sia impotente davanti a questo. Ecco. Eppure la sapienza di Dio decide per la fuga. Come ha deciso per la fuga quando, ecco, Giuseppe fu venduto come schiavo. Insomma, Giuseppe dovette essere trasportato in Egitto proprio per sottrarlo alla furia dei suoi fratelli. Ruben, ecco, intercedette per lui. Giuseppe, figlio di Giacobbe, figlio di Israele, il capostipite della nazione israelitica. Era necessario che fosse venduto perché c'era un disegno, un progetto molto più grande per lui che passava per l'Egitto. Quindi, ecco perché, ecco, non viene colpito Erode. In fondo, Dio ha dato già manifestazione di grandezza con la nascita di Gesù, con la sua generazione, con l'adorazione dei magi, con tanti altri miracoli che sono venuti davanti alla grotta di Betlemme. I pastori stessi che vedono gli angeli in cielo cantare la gloria di Dio. Il cielo ha dunque reso vano il segreto della nascita di lui e del mistero della sua divinità per esporre lo stesso uomo Dio alle persecuzioni di un tiranno geloso. Il tiranno ha paura di perdere il suo regno. Questa è tutta la preoccupazione del tiranno. Beh, i vari Napoleone, non so, Stalin, ma anche quelli più antichi, Gengis Khan, ecco, Ciro, Nabucodonosor, di che cosa erano preoccupati? Non tanto del benessere del loro popolo, Alessandro Magno, anche in Grecia e anche in Occidente ci furono esempi di tiranni, no? Gli imperatori romani che alle volte si pavoneggiavano come se fossero degli dei. Pensiamo a Domiziano. Dominus et Deus si proclamò Signore e Dio. E quindi, insomma, non mancava la superbia, la presunzione, la vanagloria a questi grandi del passato, come a quelli moderni. Insomma, oggi abbiamo von der Leyen, non so, che si pensa alla padrona d'Europa, decide di nascosto di comprare miliardi e miliardi di vaccini con i soldi dei contribuenti senza avvertire nessuno, no? Decide in maniera autonoma, senza neanche parlarne al Parlamento europeo, no? Decide come un affare suo privato, un affare di famiglia, ecco, di spendere tutti i soldi degli europei per una cosa sua, per un guadagno suo privato. Vedi, sono i dittatori di oggi, ecco. Oppure, ecco, altri casi più, non voglio fare nomi perché sennò si cade nella critica politica, però ci sono anche oggi, no? Autocrati, ecco, grandi autocrati, no, solo il puro interesse personale come mira, non il bene del popolo, no? Ecco, la sola esaltazione di se stessi. E va bene, così era Erode, certo, non è cambiata tanto la storia. E quindi Dio non può nulla contro questo dittatore, certo che può, però, ecco, il Signore sceglie di solito le soluzioni più umili, quelle più inaspettate, perché le soluzioni violente, quelle di guerra, quelle di manifestazione di potenza, non sono quelle di Dio, no? E fa in modo che attraverso tutto quello che succede il bene trionfi, ma non con un atto di forza, no? Il cielo ha dunque reso vano il segreto della nascita di lui ed il mistero della sua divinità. Pare naturale che questi altri simili pensieri dovessero presentarsi a Giuseppe, cui l'angelo aveva fatto così magnifiche promesse. Ma San Giuseppe adora le divine disposizioni e nel silenzio obbedisce lo stesso. Le cose sembrano non andare bene, beh, non andavano bene neanche prima, il censimento, non c'era un posto nell'albergo, dovette adattare una stalla, i pastori che vennero, ecco. E poi la profezia misteriosa di Simeone, una spada ti trafiggerà l'anima, sarà segno di contraddizione, quindi ci sarà una persecuzione sicuramente contro questo bambino, se è segno di contraddizione. Vuol dire che tanti lo odieranno, tanti non lo sopporteranno. Va bene, San Giuseppe non dà conto a questi pensieri, pure ci saranno stati nella sua anima, no? Vedete che interpretazione psicologica che dà, no? Il beato Bartolo Longo, sicuramente era un uomo, ecco, un uomo sì, santo, un uomo giusto, però un uomo che pensa, no? Dove andrà? In Egitto, in un paese sconosciuto. Come trovarvi da vivere? Giuseppe è povero, per vivere non ha che il proprio lavoro. È un bracciante, è un proletario, si può dire, no? La forza di lavoro è la sua ricchezza, la forza lavoro, ecco, questo era il proletario nella definizione di Marx, no? Il bracciante, il proletario, no? Colui che ha solo la prole e non ha altro che vivere se non vendere il suo lavoro, appunto, vendere se stesso, non ha dei beni al solo, no? Sì, forse aveva la casetta di Nazareth, però non era un grosso bene quello, no? Lo vediamo anche oggi. Una misera casetta di quattro mura, forse un solo luogo dove abitare per tutti, ecco. E quindi doveva accontentarsi di quello, e appunto, come del modesto lavoro delle sue mani. Come trovavi da vivere? Ecco. Per vivere non ha che il proprio lavoro, troverà ad occuparsi convenevolmente in terre idolatre, dove gli ebrei, adoratori del vero Dio, sono detestati dal popolo. Già c'era stato l'esilio in Egitto, la cattività egiziana, la cattività del faraone in Egitto, dai tempi di Giuseppe fino ai tempi di Mosè, quindi c'era la storia, era scritta, forse anche gli egiziani. Se lo ricordavano, non erano proprio propensi a ricevere gli israeliti. Avevano già una propria gloria, una propria economia. Gli ebrei erano visti, a parte come pagani, perché ovviamente c'era un'altra religione, c'era Iside, Osiride, no? Tra gli egiziani, gli stessi faraoni erano considerati come dei, facevano dei templi immensi per il sepolcro dei faraoni. Gli stessi egiziani e quindi non vedevano di buon occhio gli adoratori del vero Dio, gli adoratori dell'unico Dio, di Yahweh, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe e Dio anche di Giuseppe, San Giuseppe, erede di questi grandi patriarchi di cui porta anche il nome. L'angelo non dice quanto durerà l'esilio, come sarà il tenore di vita. Che cosa deve fare Giuseppe in esilio? Questo gli sarà mostrato più avanti, pian piano. Gli sarà mostrato dalle sue stesse forze e anche dalla mediazione della sua sposa divina, divinizzata, la Madonna Immacolata, che certo non mancava di rivelazione, di grazia, di sapienza, di visione soprannaturale, in modo tale che anche quella permanenza in Egitto risultasse buona, risultasse adatta a un uomo santo, un uomo giusto, un uomo pio come Giuseppe. Ecco, doveva vivere questa situazione di certamente di dolore, di bisogno, di necessità, ma anche di gloria, perché il Signore Gesù sarebbe stato glorificato, ecco, anche in questa situazione, questa situazione di esilio, questa situazione di incertezza, in questa situazione di prova. La prova mostra la virtù, è sempre così, no? La guerra mostra i valorosi, i virtuosi, i soldati che più amano la patria, che sono più attaccati all'ideale della patria, ecco, dei valori, della propria famiglia, e questo li fa andare avanti, questo li fa sopportare dolori immensi, sofferenze inaudite. E così fu Giuseppe con l'esilio, dette prova di umiltà, e di obbedienza al Signore in tutto. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe nel testo del Beato Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe. Ecco, siamo nel sesto giorno. Giuseppe riceve l'ordine di fuggire in Egitto, modello perfetto di obbedienza. Ecco, certamente Giuseppe si distingue per questo nel popolo cristiano, nel popolo di Dio. È un uomo che È un uomo che sa cosa significa l'obbedienza, è un uomo che conosce la volontà di Dio, la vuole conoscere, vuole predisporsi ad essa e vuole fare solamente essa. Se lo Spirito Santo, l'angelo, gli avesse chiesto di lasciare la sua sposa, lui l'avrebbe fatto senza nessun problema, perché era la legge, perché era la legge di Dio scritta nei cieli. E quindi, ecco, sì, propone anche di questo. È aperto a tutte le possibilità. Del resto dobbiamo lasciare questa vita, quindi perché attaccarsi alle cose, alle persone? Anche se, ecco, la persona divina di Gesù non si può lasciare, né la persona mediatrice fondamentale di ogni grazia non si può lasciare, però si può lasciare in questo mondo in quanto creatura. Certamente questo era disposto a farlo San Giuseppe, no? E così è disposto ad andare incontro anche al pericolo di morte quando deve fuggire in Egitto, portando via il bambino dalle persecuzioni di Erode. Se fosse stato scoperto che fuggiva, certamente sarebbe stato ucciso anche lui. Quindi, ecco, qualcuno propone anche San Giuseppe come martire, martire della fede, perché era pronto al martirio, era pronto a essere ucciso per obbedire alla volontà di Dio, per obbedire al piano divino, ecco, che lo portava alla fuga. Quindi San Giuseppe nel silenzio obbedisce, non sa dove va, in Egitto, ma in quale luogo. L'Egitto è grande, era un grande impero, a quei tempi, come ai tempi di Giuseppe il patriarca, è uno dei più grandi imperi del mondo, dei più potenti, dei più forti, dei più ricchi. Basta vedere l'imponenza dei templi egiziani, delle piramidi egizie, la ricchezza dell'architettura, la profusione di mezzi, ecco, di beni che diciamo, i faraoni impiegavano per le loro costruzioni. Questo ci fa pensare a un grande impero, una grande civiltà, ecco, una civiltà per lo più però ostile agli ebrei, come era già stato in passato. Così era anche ai tempi di Giuseppe. Quindi Giuseppe va a rifugiarsi in un territorio nemico. È più nemico in quel momento il re Erode, certamente è un suo correligionario, è un suo concittadino, è anche giudeo come lui, però ovviamente ha questa mania del potere che lo acceca, che lo fa diventare sanguinario. Ha ucciso già tante persone, ha ucciso il fratello, ha ucciso i figli, ha ucciso la moglie, ha ucciso un sacco di gente. Questo povero Erode, è accecato dal potere, come i nostri mafiosi, no? Insomma, i mafiosi quando ammazzano, ammazzano perché devono conservare il prestigio, devono conservare il monopolio magari del commercio della droga, del commercio delle armi, del commercio non so di quale cosa, illecite, della prostituzione. E allora arrivano ad ammazzare, ma ammazzano con freddezza, ammazzano senza pensarci due volte, ordinano di ammazzare intere famiglie, anche donne, bambini, perché conviene, perché così conviene. Così era Erode, una specie di mafioso, insomma, no? Che non tiene conto dei valori umani né dei valori della rivelazione divina, per cui ogni uomo è sacro a Dio, no? Non uccidere, non commettere adulterio. Queste cose Erode le calpesta continuamente, no? Perché ormai ha solo come mito se stesso, il suo prestigio, il suo potere, il suo successo. Vuole estendere anche al di là della sua morte il grande mausoleo di Erode, l'Erodion, che sappiamo, una montagna intera costruita in Giudea, dove doveva essere manifestata la sua sepoltura per sempre. Tutti i giudei dovevano vedere, il luogo dove era sepolto e venerarlo. Ovviamente non è riuscito in questo intento perché la gloria, la fama non viene dagli uomini ma da Dio. Sì, noi abbiamo ancora le piramidi egizie, però non è che nessuno va a venerare i faraoni dentro. Sì, ci stanno questi grandi monumenti, ma sono deserti. Viceversa, se andiamo da Padre Pio, alla tomba di Padre Pio, la gente va a pregare, va a chiedere grazie, va a onorare il santo, a ringraziarlo delle grazie che riceve, vuol dire che la gloria è perfetta, insomma, la gloria è vera, c'è ancora lì la vita divina che scorre da questo santo verso i fedeli. E così il sepolcro di Cristo, e così, non so, i luoghi santi, no? La terra santa, il luogo di nascita, Betlemme, la santa casa di Loreto, dove la Madonna è vissuta, dove ha concepito il verbo di Dio, hic homo factus. Hoc hic verbum caro factum est, c'è scritto sull'altare proprio della Santa Casa di Loreto, hic, proprio qua il verbo si è fatto carne, verbum caro factum est, hic, qui. La gente va, bacia, prega, si raccoglie in preghiera, in adorazione, umile, tremebonda, perché quello è il luogo dove Dio ha appoggiato per la prima volta i suoi piedini, piedini di carne, cioè. Si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria in quella cassa lì. La gente va ancora un'ora a questi templi, ma i templi egizi, il tempio di Erode, l'Erodium, non ci va nessuno certamente a ringraziare Erode della sua esistenza né della sua grandezza. Sono santi, cioè non sono santi, sono presunzioni. La stessa tomba di Lenin, no? Tutti dovevano essere obbligati, per carità, in pellegrinaggio durante l'Unione Sovietica a visitare il mausoleo di Lenin. E adesso l'hanno smantellato, non si sa più a chi darlo sto corpo, perché non serve più a nessuno, non interessa più a nessuno in Russia, no? Non è un santo, no? È uno che è creato ex nihilo come manifestazione di potere, di potenza, però non è niente, né davanti a Dio né davanti agli uomini. È un pezzo di carne, purtroppo. Insomma, sì, sarà anche una creatura, un uomo che è stato immagine e somiglianza di Dio, però per quello che ha fatto, per tutte le uccisioni, gli assassini, no? Le ingiustizie, il regime dittatoriale che ha imposto per tanti anni in Russia, non può essere ricordato come un benemerito. E quanto durerà questo esilio? L'angelo non lo dice, non lo dice perché è tutto affidato alla fede. Giuseppe accetta questa prova di fede, accetta questa incertezza perché è parte della sua professione di fede. Credo in Dio, credo in Cristo, credo nella mediazione di Maria, credo nello Spirito Santo, credo nella mediazione angelica, credo in Yahweh, Dio Padre che governa con saggezza ogni cosa e quindi tutto si porterà a compimento. Imitiamo la pronta obbedienza di San Giuseppe. Se Giuseppe non avesse avuto la più grande confidenza nelle paterne sollecitudini della divina provvidenza, si sarebbe in questa occasione turbato non poco. Ma era un uomo di Dio, era un uomo che non si turba, un uomo che non si lascia sopraffare dai mezzi che mancano, non si lascia sopraffare. Ma non ebbe né per sé né per il figlio la minima inquietudine volontaria. Se il suo cuore soffrì per paterna tenerezza, non fu però smossa la sua virtù. Obbedì senza ritardo, partì con Maria in quella medesima notte, portando Gesù tra le braccia. Ecco, non ebbe, beh, io sono di Dio. Dio c'è, Dio è il mio padre, io sono della stirpe di Davide e quindi sono scelto da Dio e quindi devo corrispondere a questa volontà di Dio. Del resto Davide non si tira indietro contro i nemici, neanche davanti a Saulo che voleva ucciderlo, anzi chiede a Jonathan se veramente la volontà del padre era quella di ucciderlo, si dice di farglielo sapere. Ecco. E quindi vuole essere, ecco, informato di questo, no? E allora poi affronta la situazione così come deve affrontarla, però con fede, perché è il Signore che lo guida. Se il cuore soffrì per paterna tenerezza, non fu però smossa la sua virtù. Obbedì senza ritardo, partì con Maria in quella medesima notte, portando Gesù tra le braccia. Ecco il modello perfetto dell'obbedienza e della sottomissione agli ordini dei superiori. Non reclama, non si ribella, vuole fare la volontà di Dio. San Giuseppe si sottomise a tutti, sottomesso al principe che lo chiamava a Betlemme. Egli obbedisce nonostante la pena di vedere Maria stanca. Ecco, obbedisce quando c'è il censimento, che quello è un grave atto, ecco, insomma, di prova, ecco, per lui e per la sua sposa. Sottomesso all'angelo che lo invia in Egitto, egli obbedisce malgrado la perdita del suo lavoro, gli stenti del viaggio e la durezza dell'esilio. Il Dio lo vuole, egli diceva, in ogni ordine ricevuto, si faccia la sua volontà. Gli ordini che riceviamo noi non hanno mai i penosi risultati che ebbero per San Giuseppe, ma sul suo esempio impariamo a dire: quest'ordine mi incomoda, mi reca rincrescimento e noia, ma Dio lo vuole. Facciamo la sua volontà. Certo, quello che chiede a noi il Signore forse non è come quello che chiese a Giuseppe. Giuseppe aveva un compito enorme, veramente infinito, portare il figlio di Dio con sé, essere custode. Come avrebbe potuto proteggerlo davanti a militari, armati, davanti a eserciti, davanti a re, davanti a malintenzionati, magari in gruppo, briganti e predoni, come allora era piena la società del tempo. Insomma, quando c'è più sofferenza, più nascono questi gruppi improvvisati, questi gruppi che si fanno giustizia da sé, questi gruppi che non sono regolati ovviamente da nessuna legge statale, che possono fare molto male alle persone, nelle società un po' dove non c'è tanta tutela, è così. E così succedeva a Giuseppe, ma Giuseppe non lesina di obbedire al Signore. Il Signore è giudice di tutti, è colui che conduce tutti. È colui che fa tutto, predispone anche le persone a una vita, ecco, più adatta a quella dei servi del Signore, no? E quindi vuole fare, vuole compiere la volontà di Dio e il Signore non gli farà mancare mai nulla. Fioretto, ecco l'applicazione di Bartolo Longo: fuggite ogni compagnia ed occasione che possa farvi cadere in peccato. Immaginandovi a fianco a voi, ad ogni passo, ad ogni azione, San Giuseppe che fugge in esilio col bambino e con la madre. Ecco, sì, ci sono tante occasioni, no? Che possono farci cadere spettacoli, no? In persone che non sono tanto in grazia di Dio, che possono essere un segno deleterio per noi, no? Possono non farci vivere secondo quello che il Signore ci chiede. Ecco, e allora dobbiamo reagire. Ecco, con la grazia, dobbiamo reagire con la fede, dobbiamo reagire con l'amore, con le opere buone, anche nel silenzio, nella solitudine. I santi eremiti si ritiravano sulle montagne, si ritiravano nei deserti, si ritiravano come San Francesco, nelle spelonche, come, ecco, al Sacro Spego di Narni o a quello di Assisi, no, il Sacro Spego del Monte Subasio, Subasio ospitò San Francesco per tanto tempo, o la Verna, il Sacro Spego, sempre spelonche, no? Cercava grotte, dove poteva stare proprio solo, in silenzio, lontano dagli intrighi degli uomini, lontano, ecco, dalle pericolose tentazioni, dal fascino della ricchezza, del potere, dal fascino dei soldi, del successo, dell'onorabilità. Eh sì, insomma, tanti religiosi, no? Le volte davanti al traguardo del potere, del successo, si sono un po' persi, hanno gettato via la loro umiltà e sono diventati potenti. Pensiamo, non so, ai cardinali che vivevano alla corte di Luigi XIV, il cardinale Richelieu, il cardinale Mazarin, erano religiosi, sì, erano monsignori, vescovi, però erano anche potenti. Uomini politici che insomma potevano fare il bello e il cattivo tempo anche nella storia politica di Francia, no? Ecco, e poi anche quei vescovi, quei preti che giurarono la Costituzione civile del clero durante la Rivoluzione francese, cioè rinnegarono l'obbedienza al Papa, obbedirono alla Costituzione dei rivoluzionari, no? Purtroppo ci furono. Talleyrand era un vescovo, forse non era l'unico vescovo che accettò questo, però fu un degrado, no? Non fuggì la tentazione del potere, del successo, per un piatto di lenticchie. Vediamo la visita a San Giuseppe, amabilissimo Giuseppe, quale non fu l'afflizione del tuo cuore paterno? Vedendo il divino infante perseguitato sin dalla culla e costretto a fuggire in esilio. Alla parola dell'angelo ti levasti di notte, confidando a Maria gli ordini del cielo, con lei ti appressasti al povero letticciuolo dove Gesù gustava un dolce sonno. Quanto non sarà costato a te e ad una sì tenera madre interrompere il riposo di quel caro figlio. Ella si prostra dinanzi a lui, gli bacia i piedini, bagnandoli di lacrime. Se lo prende tra le braccia sospirando, a te lo affida e con te si affretta a fuggire in terra straniera. Qual dolorosa partenza, o Maria Giuseppe, permettetemi di accompagnarvi nel vostro esilio, di avere parte alle vostre fatiche, alle vostre pene e di confondere le mie lacrime con le vostre. Tutto mi sarà dolce perché io non perda l'amabile presenza di Gesù, piuttosto morire che separarmi da lui con il peccato. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, seguiamo San Giuseppe nell'esilio, anche oggi in esilio, magari stando pure a casa, però esilio magari dal bene che ci è tolto, da una nazione che potrebbe essere cristiana e non lo è più, da una terra che una volta rispondeva agli inviti della fede del Signore, che adesso invece è diventata un po' pagana, un po' laica, nemica di Dio e della Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.